Siamo arrivati alle 6:15 di questa prima puntata della settimana di K. Sapete che questo è il momento in cui la rubrica K e Spalla porta di giorno in giorno 5 editorialisti che ci raccontano il loro punto di vista su un argomento. Lasciamo da parte il calcio, del quale abbiamo parlato diffusamente negli ultimi minuti. Oggi intanto saluto il nostro primo editorialista della settimana, che è Pietro Montorfani. Buonasera Pietro, ben ritrovato.
Buonasera Marco, grazie.
Tu ci parli di un importante progetto digitale presentato al pubblico la settimana scorsa, che ha al centro una delle, potremmo dire, personalità culturali più affascinanti della storia, Leonardo da Vinci. Di che si tratta?
Sì, si tratta della nuova Leonardoteca, è una banca dati promossa dal Museo Galileo Galilei di Firenze con il sostegno del Ministero Italiano per la Cultura, una banca dati grazie alla quale è possibile accedere virtualmente ad alcuni dei più importanti manoscritti di Leonardo. Pensiamo, innanzitutto al Codice Atlantico, il celebre Codice Atlantico conservato a Milano, alla Biblioteca Ambrosiana, ma anche ad altre collezioni sparse in tutto il mondo, tra Inghilterra, Francia, Stati Uniti. Una prima Leonardoteca era stata lanciata come idea già nel 2017 e dopo alcuni anni di lavoro nel 23, al termine di una prima fase, era stato messo a disposizione proprio il solo Codice Atlantico. Ora entriamo in una nuova fase, secondo me, io credo interessante per le prospettive internazionali. E basterebbe dire infatti che la conferenza di presentazione la scorsa settimana si è tenuta non in Italia ma a Londra, e questo perché la nuova principale acquisizione della banca dati sono i fogli e i disegni di appunti di Leonardo conservati a Windsor Castle, cioè tra le collezioni della famiglia reale britannica. Si tratta insomma di una nuova importante acquisizione che mira a ricostruire, diciamo almeno virtualmente, quel patrimonio sparso in varie sedi che era stato sin qui difficilmente accessibile. Io mi sono occupato un po', diciamo, da dilettante dei manoscritti di Leonardo negli ultimi anni e non era così semplice accedervi, anche perché erano stati fatti dei facsimili ma si conservavano in poche copie in alcune biblioteche specialistiche, insomma non era veramente un materiale per tutti, nonostante il fatto che Leonardo sia in realtà un genio universale, quindi per tutti. Questa nuova banca dati punta proprio sulla fruibilità, ma devo dire anche con un'impostazione filologica molto seria, un lavoro che colpisce proprio per l'impostazione molto rigorosa.
Beh, a dir poco ci ha incuriosito Pietro, cosa contiene la banca dati, quindi come è stata strutturata, come è stato reso più accessibile il corpus di Leonardo? I suoi manoscritti non sono oggetti semplici da trattare.
No, lo confermo per quel poco che li ho frequentati. Innanzitutto emanano un innegabile fascino, come tutto quello che ha a che fare con Leonardo da Vinci, però si tratta anche di materiali davvero un po' particolari e sono gli appunti che lo hanno accompagnato lungo tutta la sua vita e lungo tutto il suo pensiero così vario e proteiforme. Noi sappiamo che Leonardo scriveva non solo da sinistra a destra, ma anche da destra a sinistra, mescolava gli argomenti, mescolava lo scritto e il disegno, insomma è veramente difficile stargli dietro. E una banca dati come questa ha il merito di esaltare proprio l'eterogeneità dei materiali. Innanzitutto ci sono le scansioni, inevitabilmente quello che di solito si intende per digitalizzazione, ma non c'è solo quello, ci sono i metadati, e questa mi sembra la parte davvero più importante. Con metadati intendo non solo le schede descrittive di ogni pagina di questi codici, che sono molto ricche, ma ci sono proprio le trascrizioni, parola per parola di tutti i testi, ci sono le bibliografie di riferimento di ogni codice, addirittura un catalogo delle filigrane per poter provare a rimontare i fogli grandi che erano stati tagliati nel tempo, ci sono addirittura delle ricostruzioni virtuali che provano a rimontare questi codici che magari oggi sono frammentati, un pezzo di una pagina è finito a Milano, un altro pezzo a Londra, e noi grazie a questi sistemi oggi riusciamo a vederli interi sul nostro schermo. È una cosa possibile, perché adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma ci sono dei software che ce lo permettono, ad esempio Mirador, oppure ci sono alcuni protocolli standard usati dalle più grandi istituzioni, cito il IIIF, l'International Image Interoperability Framework, che è uno standard che permette di richiamare sul proprio schermo degli oggetti digitali che si trovano in banche dati diverse, come se in realtà noi avessimo sulla nostra scrivania 4-5 pezzi di codice di Leonardo sparsi in 4 nazioni diverse. Quindi è davvero uno strumento all'avanguardia che ha richiesto anni di lavoro, ma a me sembra che è stato impostato molto bene e segnerà un prima e un dopo. C'erano già state delle digitalizzazioni di Leonardo, ma questo veramente è lo stato dell'arte in questo momento dal punto di vista dei progetti digitali umanistici.
Beh, una domanda che viene soprattutto in questi ultimi anni, visto quanto spesso parliamo di intelligenza artificiale e quanto profondamente e rapidamente è entrata nelle nostre vite, visto che tu sei anche docente di Digital Humanities sia all'USI che alla Cattolica di Milano, quanto c'entra l'intelligenza artificiale in questo progetto, in questo tipo di progetti in generale?
Diciamo inevitabilmente l'intelligenza artificiale entra anche in questo tipo di progetto, poi nello specifico non saprei dire proprio esattamente in che misura, però è stato un piccolo tsunami anche nell'ambito dell'informatica umanistica. Userei tra l'altro il plurale, sistemi, tecniche di intelligenza artificiale, perché sono strumenti molto diversi. Cito un esempio, nel 2024 aveva fatto parlare di sé la Vesuvius Challenge, la sfida del Vesuvio, un concorso internazionale che ha portato proprio grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale alla decifrazione e trascrizione di alcuni dei papiri carbonizzati di Ercolano. E parliamo di rotoli ancora chiusi, fragili, praticamente dei mozziconi carbonizzati pronti a sfaldarsi. Ecco, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale usata bene, è stato possibile come svolgere, aprire digitalmente, virtualmente questi papiri e addirittura riuscire a leggerne alcuni frammenti. E in un ambito di questo tipo, che è quello del riconoscimento della grafia, cioè della mano che scrive, l'intelligenza artificiale ha segnato uno sviluppo notevole negli ultimi anni. Vorrei però anche citare il caso contrario, perché se è vero che l'intelligenza artificiale può aiutare le materie umanistiche, è vero anche il contrario. Cioè l'ambito degli archivi, dei musei, delle biblioteche, secondo me, può fare molto per migliorare la qualità dei sistemi di intelligenza artificiale. Questo mettendo in campo tutti quei dati che gli archivi, le biblioteche e i musei producono ogni giorno, la metadatazione, la descrizione degli oggetti culturali, che è il lavoro che fanno principalmente i catalogatori, e mettendo in campo tutta la loro competenza. Ecco, questo è un patrimonio di dati organizzati, strutturati, il più delle volte anche corretti, che se messo a disposizione del machine learning può, io credo, migliorare la qualità dei servizi anche di intelligenza artificiale. C'è, poi chiudo, un unico rischio, è quello di cedere alla pigrizia, cioè invece di fare noi il lavoro e poi fornirlo all'intelligenza artificiale, di lasciare che sia l'intelligenza artificiale a catalogare le cose per noi, perdendo un'occasione, io direi formativa, perché lo vedo anche nella mia biblioteca: i bibliotecari non nascono imparati, arrivano con una formazione, ma poi crescono nel loro lavoro, a contatto con i libri ogni giorno, devono risolvere delle situazioni sempre più complesse. Ecco, rinunciare a questo sforzo a me pare rischioso. E su questo, secondo me, dobbiamo vegliare, perché la posta in gioco culturale, ma non solo, è davvero molto alta.
Eh sì, il tema è particolarmente caldo in ambito matematico. Leggevo proprio in questi giorni diversi articoli piuttosto allarmati sul fatto che, da un lato, l'intelligenza artificiale favorisce enormemente lo svolgimento di alcune equazioni. Parliamo di matematica astratta molto complessa, però dall'altro, togliendoti la fatica di arrivarci da solo, a lungo andare nel campo di una generazione o due rischia di rendere molto più difficile la formazione di una mente matematica capace poi di concepirle quelle equazioni stesse. Insomma, è pro e contro come in tutte le cose. Chissà se riusciremo, ma sono ottimista, a trovare anche il modo di usare al meglio questa tecnologia.
Lo sono anch'io, lo sono anch'io,
Bene,
Marco.
bene. Pietro Montorfani, allora grazie, a risentirci a presto.
A presto, buona serata.